da una riflessione di carattere generale sul rapporto con la tecnologia, perché in realtà mancheremmo di comprendere il significato del tema stesso del rapporto tra intelligenza artificiale e diritto, intelligenza artificiale e diritti umani, se non partissimo proprio dalla travagliata, complessa relazione che esiste da sempre tra l'uomo e la tecnologia. Una relazione travagliata perché? Perché in realtà è una relazione che ha a che fare con il rapporto dell'uomo con se stesso. È il primo prodotto tecnologico, se volete, il primo strumento tecnologico dell'uomo è da sempre il suo corpo, il suo stesso corpo ad essere elemento tecnologico. Attraverso il corpo possiamo appunto osservare la realtà, elaborare i dati, agire nell'ambiente circostante. E quindi è la prima, se volete, protesi tecnologica il nostro corpo. La tecnè, il saper fare. Come appunto la capacità di trasformare l'ambiente per adattarlo alle esigenze storiche dell'uomo, ha proprio nel corpo la sua prima, diciamo così, il suo primo fondamento per qualsiasi tipo di esperienza tecnica. È ovvio che si tratta di un primo mezzo, del primo mezzo, che poi si estende, come ben sapete, dal punto di vista sia storico che esistenziale, di protesi in protesi, di appendice in appendice, che quindi ha dato vita allo sviluppo tecnologico attraverso l'evoluzione storica e sociale. Però questo significa che l'uomo è in sé uomo technologicus, lo è in quanto tale, lo è in quanto costruttore della propria realtà sociale. Perché è importante questo come elemento di partenza della nostra riflessione? Perché la tecnologia, come tratto appunto essenziale della vicenda umana, ha due tratti fondamentali, se vogliamo semplificare. Il primo è quello a cui ho già fatto riferimento. Si tratta di una capacità che l'uomo ha di generare mezzi che servono per conoscere e per agire, e quindi per ampliare sia la conoscenza che l'azione. Ma allo stesso tempo, e questo è un dato fondamentale su cui tornerò a chiusura del mio intervento, la tecnologia si riflette da sempre, per essere più precisi, si retroflette da sempre, incessantemente, sull'uomo stesso e sulla società, proprio perché l'uomo è in sé tecnologico. Quindi la possiamo immaginare come una sorta di fionda innata da un punto di vista iniziale, che ci consente appunto di estendere la nostra azione e la nostra comprensione del mondo al di là delle nostre capacità naturali, e che però allo stesso tempo produce sempre un effetto di rimbalzo, cioè un riflesso che costantemente si torna indietro, forgiando il nostro modo stesso di essere uomini. Cioè la tecnologia, questo è un tema che non dobbiamo dimenticare affrontando l'oggetto di riflessione, non è solo qualcosa che ci consente di comprendere meglio ciò che sta fuori, è qualcosa che nel tempo ci modifica. L'utilizzo tecnologico, l'esperienza tecnologica modifica noi stessi e modifica il nostro stesso modo di pensare. Faccio un esempio banalissimo: pensate a come l'invenzione della ruota abbia cambiato la percezione che l'uomo ha avuto di se stesso nel tempo, sia dal punto di vista spaziale che dal punto di vista temporale. E si tratta appunto di un prodotto tecnologico che ritorna appunto sull'uomo stesso. Ebbene, se è così, e credo che sia difficile negarlo, allora dobbiamo partire da questa riflessione per affrontare quella che è l'ultima rivoluzione tecnologica che l'uomo sperimenta e vive, e che stiamo sperimentando e vivendo, e cioè la rivoluzione digitale. Perché anche nei suoi rapporti col diritto, la rivoluzione digitale va compresa proprio a partire da questi due elementi tipici della tecnologia nel suo rapporto con l'uomo: strumento di conoscenza e appunto elemento che ha un carattere riflessivo, che ritorna sull'uomo stesso. Ebbene, il fenomeno dell'intelligenza artificiale, se volete, è l'ultimo stadio, o uno degli ultimi stadi della rivoluzione digitale. Uno stadio che però va compreso all'interno del senso di fondo della rivoluzione digitale in senso tecnologico. Intesa, ed è questo quello che vi propongo, come processo innanzitutto di informatizzazione dell'uomo e della società. In realtà il computer, se volete, come emblema della rivoluzione digitale, ci induce a prendere coscienza del nostro modo di essere individuale e collettivo sotto un filtro particolare, che è quello del flusso digitalizzato di informazioni. In particolare l'informatica si riflette quindi sulla nostra visione del mondo, e torna all'effetto retroflesso a cui prima facevo riferimento, e ci conduce a parlare e ad agire. Pensateci bene, mi rivolgo soprattutto agli studenti ovviamente, e ci conduce a parlare e ad agire come se tutto fosse sempre riducibile a un processo di informazioni, a una rete in particolare di impulsi. E in questo tutto, naturalmente, non può che essere compreso anche il nostro cervello, anche il nostro modo di pensare. E quindi, come primo stadio della nostra riflessione, potremmo iniziare a pensare che attraverso le tecnologie informatiche non solo sono state potenziate le nostre capacità computazionali, cioè di calcolo, rispetto alla realtà, ma questo ha forse, ma questo è un tema di discussione, portato a sottovalutare o ha prodotto un danno, o se volete è andato a detrimento di altre capacità che appartengono all'uomo stesso, come quella emotiva, come quella etica, come quella espressiva. Se questo fosse vero, ma qui appunto metto un punto interrogativo, sarebbe un'ulteriore dimostrazione di come la tecnologia nel tempo cambia il nostro stesso modo di pensare e quindi il nostro stesso modo di essere. Ma andando sempre più al microscopio, andando sempre più a ragionare in maniera specifica sull'intelligenza artificiale come stadio ultimo della rivoluzione digitale, basti pensare a quello che è l'emblema, se volete, di questo ultimo stadio, dal punto di vista concettuale e pratico, e cioè l'idea stessa di algoritmo, che, come molti di voi sanno, viene dal nome di un matematico arabo del IX secolo, Al-Khwarizmi, quale struttura di base della rivoluzione informatica e digitale in particolare. Sapete tutti, ormai è noto, che si tratta di un insieme di istruzioni logiche che un programma segue per rispondere a un problema specifico. Quindi il computer, per giungere dai dati di partenza che vengono introdotti al risultato finale, segue una specifica sequenza algoritmica. Questa però, stiamo attenti, è la superficie pratica della questione del significato dell'algoritmo, quale mezzo appunto che facilita enormemente le operazioni di calcolo. In realtà, come cercavo di mostrare già prima in termini generali, e questo è un esempio di quello che dicevo, sotto la superficie di questa capacità si nasconde un significato più profondo, che ha a che fare con l'introduzione e l'uso, tramite l'algoritmo, di segni astratti che codificano la realtà. Questo è un elemento fondamentale che si riflette poi sul nostro ragionamento sull'intelligenza artificiale e sul diritto. E cioè, quello che avviene sempre con la rivoluzione digitale, attraverso appunto l'idea stessa dell'algoritmo, non è la registrazione, ma è in realtà la trasformazione al fine di ottenere dati calcolabili del mondo fisico e del mondo reale sotto forma di numeri e codici numerici. Ciò equivale a trasformare la realtà, che come sappiamo tutti è caotica, è disordinata, è viva, tanto quella etica, quanto quella estetica, quanto quella sociale, quanto quella giuridica di ciascuno di noi, in qualcosa di muto, cioè che non ha più rumore, perché ridotto a un segno, senza significato, qualcosa che può essere ridotto, trasformato in un numero, proprio perché poi deve essere combinato con altri numeri e dare vita a quella che conosciamo come attività informatica, che è appunto del tutto autonoma a questo punto dalla base materiale da cui è partita, cioè dalla realtà. Tale attività, ovviamente, che ha per oggetto questi dati, è poi svolta, diciamo prima, tramite la programmazione che avviene sempre attraverso i numeri e che si risolve, abbiamo detto, nell'introduzione dentro la macchina, mettiamola così, di sequenze logico-numeriche che sono chiamate a processare appunto questi dati attraverso gli algoritmi. Sappiamo bene che questa attività è poi generalmente seguita, cioè l'attività che produce dei dati attraverso gli algoritmi che processano i dati iniziali, è poi generalmente seguita dall'aggregazione statistica di un'enormità di dati, che è possibile ottenere in un mondo globale attraverso la connessione in rete di tutti i dispositivi digitali. E, come ormai tutti sappiamo, pensate agli esempi di profilazione delle nostre vite, sia in quanto consumatori o in quanto elettori, ad esempio, questa aggregazione tende poi a stabilire delle correlazioni, vista la mole importante di dati su cui si basa, le quali permettono di individuare una sorta di tendenza generale, vere e proprie previsioni che hanno a che fare sia con i fenomeni naturali e sia soprattutto con le interazioni sociali. Per questo è così importante processare i dati dei consumatori, processare i dati degli elettori, e per questo ha condotto in alcuni casi, penso al caso di Cambridge Analytica, addirittura a manipolare di fatto procedure politiche e sociali come quelle elettorali. come si può ben comprendere, questo, guardate, lo aveva ben anticipato uno degli scienziati che è considerato il fondatore teorico pratico dell'idea stessa di intelligenza artificiale, cioè Alan Turing nel 1936, questo significa che la rivoluzione digitale si fonda su una separazione radicale tra che cosa? Tra la dimensione logica, quindi algoritmica, e la dimensione materiale da cui si parte. Perché se noi trasformiamo tutto in numeri e in segni, questi numeri e questi segni vengono poi processati in maniera del tutto autonoma dalla loro origine. Quindi in qualche modo sono muti perché? Perché perdono il rapporto con la realtà da cui provengono. Ora, dal punto di vista tecnico e schematizzando molto, perché il tempo a disposizione ovviamente non è tanto, il fenomeno dell'intelligenza artificiale, alla luce di questa base tecnica che ho provato, per come io l'ho compresa, a descriverla, si articola attraverso due tendenze fondamentali al momento. Una è quella dell'elaborazione di macchine che simulano i comportamenti intelligenti degli uomini, come ad esempio appunto il calcolo, potenziando enormemente le nostre capacità. Questo tipo di intelligenza artificiale viene chiamata di tipo funzionalistico, perché? Perché migliora le nostre funzioni, le potenze. Vi è però un'altra prospettiva, è quella più avanzata, è quella tutta da esplorare, ma è quella più significativa e, se volete, anche più inquietante sotto certi aspetti, che è quella cosiddetta strutturalistica, perché qui l'elaborazione delle macchine è fondata, è volta e mirata a ottenere una struttura modellata su quella del cervello, attraverso il modello delle cosiddette reti neurali, per ottenere quindi non tanto il potenziamento di alcune capacità, ma veri e propri comportamenti intelligenti di carattere generale, ottenuti proprio grazie alla somiglianza della macchina, tra virgolette, con la struttura e non con la funzione, non con le funzioni del cervello. Anche attraverso la possibilità di apprendere, di autoapprendere attraverso l'esperienza stessa. Quest'ultima concezione in realtà nell'ambito della letteratura scientifica non viene più chiamata intelligenza artificiale in senso stretto, ma viene chiamata AGI, cioè Artificial General Intelligence. E l'obiettivo è proprio quello di creare sistemi che operano in maniera generale, in senso intelligente, in maniera paragonabile a quello dell'uomo stesso. E quindi gli obiettivi, capite bene, sono molto più ambiziosi di quelli dell'intelligenza artificiale, perché mirano gli obiettivi dell'AGI a creare dei sistemi che siano in grado di adattarsi continuamente agli scopi che mutano, alle circostanze delle azioni che mutano, e quindi veramente a replicare sotto certi aspetti il funzionamento della nostra vita mentale. Ovviamente, come potete immaginare, e passiamo al rapporto specifico con il diritto, il tipo di intelligenza artificiale che oggi è ovviamente sin qui utilizzata prevalentemente rispetto al diritto è quella di tipo funzionalistico, cioè quella che è portata a potenziare le nostre capacità di processare i dati stessi. Ad esempio, ma qui sarò molto rapido, vi faccio solo degli esempi veloci per darvi però un'idea della grande esperienza che già esiste, è un tipo di pratica che viene utilizzata nell'ambito del diritto civile e commerciale, ad esempio quando si tratta di analizzare documenti e predisporre atti per lo più ripetitivi, ma anche nell'ambito del diritto penale vi sono esperienze significative. C'è un sistema che è chiamato TOGA, consistente in un database nel quale sono state censite tutte le fattispecie criminose del codice penale di riferimento e che permette di verificare, tra l'altro, rispetto a ogni singolo caso, la competenza, la procedibilità, l'ammissibilità a riti alternativi, i termini prescrizionali, di durata delle misure cautelari, nonché di calcolare la pena per ciascun tipo di reato. Come vedete, si potenzia la capacità logica di calcolo del singolo giurista in questo caso. Inoltre, negli Stati Uniti soprattutto, esistono anche servizi di intelligenza artificiale sempre di questo tipo, funzionalistici, che sempre fondati su ricchi, importanti database, consentono agli avvocati, come il sistema Ross Intelligence, di redigere atti tenendo conto dell'orientamento dei giudici su un determinato argomento, proprio perché si basa sulla raccolta di pronunce giurisprudenziali. O considerate, questo è un esempio molto significativo, lo cito per questo, la startup Legalist, che è stata lanciata da uno studente americano di anni 25, che si basa su un algoritmo che è capace di determinare in 48 ore le possibilità di successo e la probabile durata dei processi a partire da appunto un database di 15 milioni di dossier relativi ai 25 anni precedenti. È ovvio che questo tipo di capacità dell'intelligenza artificiale in termini funzionalistici applicata al diritto si evolve, ma siamo sempre, attenzione, nell'ambito della modalità funzionalistica, in un campo particolare che è denominato in senso generico giustizia predittiva, e cioè in un campo in cui l'intelligenza artificiale svolge la funzione di operare in termini previsionali rispetto all'amministrazione della giustizia stessa. È un termine molto generico, andrebbe precisato ed è anche discutibile, ma per esigenze di economia del discorso mi riferisco in termini generici a questo termine. Anche qui alcuni esempi per intenderci, alcuni esempi più diffusi. Consiste, ad esempio, la giustizia predittiva applicata attraverso l'intelligenza artificiale di tipo funzionalistico nella capacità di elaborare in termini generali previsioni di tipo probabilistico effettuate alla luce di alcuni algoritmi che lavorano su base soprattutto statistica. Pensate ad esempio a come questo elemento venga già utilizzato come strumento di prevenzione della criminalità, inserendo in un computer una serie di dati estrapolati da denunce presentate alla polizia, ad esempio relative a rapine o furti verificatesi in alcuni luoghi e con modalità analoghe, il sistema può prevedere luoghi e orari in cui verosimilmente potranno essere commessi altri reati della stessa specie. Dico ai ragazzi che per avere un'idea di quello che questo sistema potrebbe comportare in termini generali, vi è anche letteratura, anche fantascientifica, anche cinematografica dei riferimenti importanti. Un film tra tutti che mi viene di citare è Minority Report, un film che ebbe Tom Cruise come attore protagonista, che è proprio basato sul potenziamento, se volete, anche sulla deriva di questa idea. Ragazzi, perché deriva? E mi rivolgo agli studenti. Perché questo sistema non può escludere che una tale applicazione possa comportare nel tempo una stigmatizzazione sociale di soggetti specifici, a prescindere dalle loro effettive condotte e anche degli ambienti, se volete, in particolare. E quindi potrebbe comportare una torsione della funzione preventiva in una funzione diversa, una sorta di giudizio sociale e se volete anche giuridico anticipato che viene ancora prima delle condotte stesse. Questo capite bene che tocca esattamente il tema della nostra riflessione, perché porterebbe a ledere la sostanza dei diritti umani e le garanzie soprattutto che il diritto penale pone a tutela delle libertà individuali, rientrando nell'alveo ampio del principio di legalità. Può consistere la funzione predittiva anche in applicazioni, se volete, più specificamente legate al giudizio stesso, all'esito del giudizio. E dove fosse realmente possibile, questo tipo di applicazione sarebbe ovviamente qualcosa di molto significativo e di utile, pensate, per gli avvocati, perché eviterebbe, ad esempio, di commettere errori, potendo, diciamo, operare sulla base di alcune previsioni rispetto a come andrebbe, a come potrebbe andare un giudizio. È stata tuttavia utilizzata anche per, fino adesso, la giustizia predittiva, nel senso in cui ne ho parlato fino a questo momento, anche per ulteriori prassi discutibili. Ad esempio, negli Stati Uniti è stata utilizzata per calcolare, per mezzo di un apposito algoritmo denominato COMPAS, la probabilità di recidiva di un imputato, al fine di decidere se rilasciarlo o meno su cauzione. Capite che anche qui il rischio di mettere in discussione i diritti dell'imputato sono molto significativi i rischi. Perché? Perché viene totalmente eliminata la discrezionalità del giudice che opera nel calcolo di questi fattori al fine di verificare la possibilità della recidiva e che è legato ovviamente a fattori, come vedremo tra un attimo, che sono difficilmente matematizzabili o formalizzabili attraverso logiche binarie, perché hanno a che fare col buon senso, con l'idea di giustizia, temi su cui tornerò tra breve. Capite bene, però, che, ed è questa l'ultima parte del mio intervento, quella che reputo forse più rilevante rispetto alla prospettiva di tutela dei diritti umani stessi. Capite bene, cioè, che la giustizia predittiva sulla base dell'intelligenza artificiale può potenzialmente andare anche oltre, cioè può non solo fermarsi a pensare di poter prevedere l'esito del giudizio, ma potrebbe anche, e qui subentra la prospettiva non più funzionalistica, ma quella strutturalistica, quella tutta da esplorare, potrebbe pensare di sostituire il decisore, il giudicante. Cioè si potrebbe immaginare, soprattutto attraverso le AGI, i sistemi più avanzati di intelligenza artificiale di tipo strutturalista, che sia possibile decidere i casi seguendo i meccanismi dell'intelligenza artificiale. Qui la questione diventa delicata perché questa è la prospettiva che più di tutte potrebbe destrutturare, a mio parere, la cultura giuridica contemporanea, mettendo a repentaglio lo spettro stesso dei diritti umani posti a tutela della libertà individuale, soprattutto se intendiamo la libertà individuale nella sua accezione negativa, come ne parlava Isaiah Berlin, e cioè quale spazio vitale entro il quale non sono ammesse indebite interferenze del potere istituzionale. Perché soprattutto in questo senso? Perché le interferenze, anche quando sono giuridicamente ammesse nello spazio vitale di ciascuno, avvengono spesso proprio tramite l'intervento dell'autorità giurisdizionale. Quindi il tema del rapporto tra intelligenza artificiale e giudizio, intelligenza artificiale intenso strutturalista, è il più delicato di tutti. Perché è più delicato? Facciamo una riflessione di carattere generale, appunto, rispetto a questo ultimo tema che tocco. È il più delicato perché apparentemente sembrerebbe possibile, sul piano anche logico, ragionare nei termini di una macchina artificiale in grado di giudicare, sostituendosi, tra virgolette, ovviamente, al posto dell'uomo. Perché? Perché nella tradizione della scienza giuridica si è spesso pensato che il ragionamento giuridico e la pronuncia stessa del giudice possa essere formalmente ridotta sul piano logico alla struttura del sillogismo di tipo pratico, e cioè a una struttura per cui nella premessa maggiore vi è la norma generale astratta, nella premessa finora il fatto accertato e nella conclusione, nella decisione, scusate, del giudice, la conclusione logica del sillogismo stesso. Capite bene che al di là della storia, del significato, della funzione anche garantista che il sillogismo contiene, che non nego affatto, si tratta di una struttura che apparentemente sembra affine, sembra prestarsi bene a una traduzione in termini algoritmici. Perché? Perché io posso, appunto, con le macchine che ho a disposizione, con le funzionalità di cui ho parlato, processare una mole importantissima di dati, tanto norme quanto fatti, introdurli nelle macchine e giungere, appunto, alla conclusione. Tuttavia, già sul piano teorico, prima ancora di parlare di intelligenza artificiale, sappiamo bene, e questo dovrebbero saperlo anche coloro che lo ignorano parlando oggi di intelligenza artificiale applicata al giudizio, e sappiamo bene che l'idea stessa del sillogismo è stata messa seriamente in discussione sul piano teorico e sul piano pratico ormai da più di un secolo. Addirittura i primi movimenti antiformalisti, tanto europei quanto tedeschi, della fine dell'Ottocento e dei primi anni del Novecento, mi riferisco alla giurisprudenza degli interessi, alla scuola del diritto libero, al realismo giuridico americano, hanno già messo in discussione l'idea stessa del sillogismo come forma di ragionamento giuridico. In più, l'evoluzione logica che si è avuta nel Novecento, l'evoluzione dell'ambito dello studio della logica, della metodologia scientifica, la rilevanza che è stata sempre più attribuita, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, all'elemento valoriale del giudizio, con l'adozione delle costituzioni che incorporano, non a caso, non tanto e non soltanto regole o norme, ma principi di carattere valoriale, ha definitivamente sul piano generale messo in discussione la possibilità di leggere in termini puramente sillogistici il ragionamento del giudice. Anche perché, su questo non mi dilungo, sarebbe una questione tecnica, ma comunque interessante, anche perché è facile mostrare come le premesse su cui si basa il sillogismo, molto utili per giustificare la decisione, utili perché così la decisione può essere controllata, può essere motivata, così come prescrivono le nostre norme, sono però queste premesse tutt'altro che date, sono il frutto di una costruzione complessa, che è l'effetto di un'attività altrettanto complessa, che è quella dell'interpretazione, e che ha a che fare non tanto e soltanto con la norma, ma anche con il fatto, che come ha detto un grande teorico del ragionamento giuridico contemporaneo come Taruffo, si basa su un andirivieni tra la norma e il fatto. Io penso di applicare una certa norma per farmi un'idea su cosa è veramente accaduto, ma cerco poi di capire cos'è accaduto per farmi un'idea sulla norma che devo applicare. E questa sequenza è una sequenza dialettica, non segue una precedenza logica o cronologica. Una sequenza, cioè, che non è riducibile a una visione algoritmica. Perché questo è importante? Perché significa allora che in realtà il decisore umano, il giudice, non ha di fronte dei dati che trova nel cassetto. I dati, cioè le premesse su cui poi costruisce il sillogismo per giustificare la sua decisione, vanno costruiti in una costruzione complessa e quindi non rappresentano, non possono rappresentare quel materiale che nella logica algoritmica andrebbe introdotto nelle macchine proprio per farle funzionare e farle decidere. Questo significa che non bisogna mai sottovalutare l'inevitabile e, a mio parere, salutare margine di discrezionalità che deve essere ammesso nella decisione giudiziaria, che è un'operazione intellettuale essenzialmente creativa, che non significa arbitraria, stiamo attenti, ma è creativa, non è meccanica e non può essere resa meccanica se vuole essere una decisione veramente, veramente giudiziaria. Un maestro del diritto come Francesco Carnelutti diceva appunto che il giudizio è un salto nel buio, dal noto all'ignoto, un compito sovrumano, un compito che per essere diciamo assolto richiederebbe al giurista la conoscenza, queste sono parole di Carnelutti, del senso del tutto, del senso dell'ordine, dell'ordine delle cose, delle relazioni umane e quindi del bene. Dice ancora Carnelutti che il senso del tutto si risolve nel buon senso, perché tale è la disposizione dello spirito indispensabile al fine di giudicare. La libertà del giudicare non è se non la facoltà di regolarsi secondo il buon senso. Questo che significa? E vado verso la conclusione. Significa che il giudizio giuridico non è mai risolvibile in un giudizio puramente tecnico e conoscitivo. Non è mai risolvibile nell'espressione le cose sono andate così. Il giudizio giuridico è destinato a valutare le condotte degli uomini e a formulare delle prescrizioni, un dover essere, con una pretesa particolarissima e che non possiamo mai, mai e poi mai eliminare, che è la pretesa di fare giustizia. E qui il tema dei diritti umani è fondamentale. La pretesa di fare giustizia, infatti, a prescindere dalla accezione che diamo di questo termine, è costitutiva del giudizio giuridico e quindi determina l'allontanamento di questo giudizio dalla logica del giudizio conoscitivo. E sapete bene, capite bene, che in realtà per poter veramente ragionare in termini algoritmici dovremmo ridurre il giudizio giuridico a un giudizio tecnico e conoscitivo. Ora, ma è possibile, secondo voi, lo chiedo in maniera provocatoria, trasformare in dati processabili il buon senso, l'idea di giustizia, la capacità di rappresentarsi le situazioni degli altri, come diceva Kant nella massima del giudizio, la capacità di immedesimarsi nei panni degli altri? Tutto questo è possibile ridurlo a dato? È possibile processarlo in una sequenza algoritmica? Ecco, credo che questo tipo di domanda ha una risposta negativa difficilmente superabile dalle possibili obiezioni di ingegneri, informatici o tecnici di altro tipo. Ma, e questa è la chiusura del mio ragionamento, questo argomento potrebbe sembrare troppo facile, cioè proverebbe troppo. Perché dico questo? Perché sarebbe un argomento che non tiene conto, nel rispondere negativamente, ma sono convinto ovviamente della risposta negativa, di quell'effetto retroflesso della tecnologia a cui facevo riferimento all'inizio del mio intervento. Cioè, ragazzi, mi rivolgo agli studenti, come la ruota ha cambiato la percezione che l'uomo aveva di se stesso nel tempo e nello spazio, non possiamo certo pensare che la rivoluzione digitale non cambi e non muti e non stia mutando la nostra percezione. E non possiamo immaginare, non possiamo escludere, anzi, che questo non avvenga anche rispetto al diritto, non avvenga rispetto anche alla mentalità giuridica, alla cultura giuridica. La questione del giudizio potrebbe quindi a quel punto non essere più un ostacolo, perché un nuovo modo di concepire il diritto, secondo una logica sempre più binaria, potrebbe condurre a una pratica in cui c'è sempre meno spazio per il buon senso, per la giustizia, per la capacità di immedesimarsi negli altri. Una pratica che potrebbe rappresentare un pericolo per la tutela dei diritti umani, che verrebbero in realtà, e questo è il vero pericolo rispetto all'oggetto della nostra riflessione, essi stessi ridotti a proposizioni linguistiche calcolabili, private di quell'orizzonte etico che li caratterizza e che è notoriamente intraducibile in segni, in forme linguistiche rigide, in logica binaria, in tutto ciò che può essere calcolato. E quindi va bene la carta etica europea per l'uso dell'intelligenza artificiale nei sistemi di giustizia penale, nei relativi ambienti, va bene dichiarare che non bisogna violare i diritti fondamentali con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che non bisogna produrre discriminazione, che bisogna garantire qualità, sicurezza, trasparenza, imparzialità. Ma tutto questo potrebbe non bastare se a monte cambia il nostro modo di pensare, come uomini e come giuristi. Tutto questo può non bastare se si arriva a una logica della digitalizzazione come logica umana. Il timore ovviamente è fondato, il timore che questo porti al dogmatismo del precedente, alla standardizzazione dei sistemi giudiziari e quindi alla violazione della pretesa di giustizia, dei diritti umani, è più che fondato. Però non bisogna essere luddisti, cioè non bisogna pensare che si può tornare indietro rispetto a un'evoluzione tecnologica così profonda. E allora quello che dobbiamo fare cos'è? E questo incontro credo serva anche a questo: comprendere in più in profondità cosa sta avvenendo per poter provare, qui sono ottimista, in qualche modo o quantomeno fingo di esserlo, per poter provare quantomeno di indirizzare questa rivoluzione al fine di tutelare ciò che per noi è fondamentale, che è proprio la nostra libertà e il nostro nucleo di dignità che si traduce in quello che chiamiamo e siamo abituati a chiamare diritti umani.